lottato come procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA dal 1999 al 2007 per consegnare alla giustizia criminali di guerra dell'ex Jugoslavia e del Ruanda. Un lavoro duro, duro e complicato, un percorso costellato di muri di gomma, di forme di resistenza, ma anche di importanti successi. Buongiorno, Carla Del Ponte.
Buongiorno a lei.
Grazie per essere qui con noi, un ospite d'eccezione. Oggi tra l'altro è il 21 marzo, giornata decretata dal Canton Ticino come giornata ufficiale della memoria per ricordare i crimini contro l'umanità e ogni forma di discriminazione. E la personalità invitata appunto dal Canton Ticino per approfondire questo argomento è proprio la signora Del Ponte, che oggi difatti ha una giornata molto impegnativa anche con scolaresche. Per noi si tratta quindi invece di incontrare la persona Carla Del Ponte, che è partita 17 anni fa più o meno dal Ticino per una carriera fuori del comune, una carriera eccezionale, particolare, mi scusi se uso questi termini, so che non li ama probabilmente, ecco, con quale spirito è ritornata a casa, ecco, è a casa da qualche settimana.
Sì, intanto grazie di avermi invitato, perché come lei sa io ho finito tutte le mie attività ufficiali, da ultimo come ambasciatrice a Buenos Aires, quindi mi sento in fondo poco legittimata a essere qui, per me è un onore. Sì, mi sento molto bene, per me il Ticino oramai da anni è diventata la terra delle vacanze, quindi ho iniziato una lunga vacanza.
Si offende, si ricorda quando partì, insomma, non tutti rimpiansero la sua partenza, ci fu chi probabilmente, almeno Vox Populi dice, qualcuno era contento che lei se ne andava a Berna, alla procura appunto, al Ministero Pubblico della Confederazione, a lavorare a livello svizzero. Oggi, insomma, si è un po' stemperato quel periodo, con quale spirito ripensa, si offende se ripensa a quello che le dicevano all'epoca?
No, assolutamente no, non mi offende, anzi io trovo che un procuratore non può avere solo amici, per cui è normale che ci siano queste espressioni e niente, le ricordo in fondo con un certo piacere.
Anche con ironia, si può pensare Carla la Rossa, eccetera, c'erano questi veramente queste definizioni un po' così, insomma difficile fare l'unanimità, si diceva prima, microfoni spenti, ci è voluta quindi, signora Del Ponte, una volontà di ferro per tirare dritto.
Ma sicuramente ci vuole molta determinazione, perché non è un lavoro facile in tutti gli ambiti, quindi bisogna essere molto motivati, e devo dire che all'AIA questa motivazione ci veniva, a me e ai miei collaboratori, soprattutto negli incontri con le vittime, e le vittime che dovevano poi apparire come testimoni in aula, perché lei sa che nella procedura, diciamo la procedura penale americana, c'è questo controinterrogatorio della difesa che può essere molto duro, e quindi noi eravamo lì anche per proteggere le nostre vittime.
Sono anche questioni che ancora vanno avanti, tra l'altro problemi di crimini di guerra, cose, reati veramente tremendi, appunto quelli che vanno contro l'umanità, contro lo spirito dell'umanità, contro la carta dei diritti universali dell'uomo, sempre ancora si palesano. Il tribunale è stato creato, quello che lei ha menzionato, dell'AIA, proprio per i crimini efferati compiuti nei Balcani e in Ruanda. Oggi si parla di intervenire in Libia, ci sono sempre ancora appunto buoni motivi purtroppo per intervenire.
Sì, dobbiamo tener conto che la legislazione internazionale per punire questi crimini, che sono i crimini più gravi che si possano trovare sulla terra, la legislazione è del subito dopoguerra. Invece l'applicazione di questa legge è iniziata proprio solo con i tribunali internazionali, il tribunale del Ruanda e il tribunale della ex Jugoslavia, quindi diversi anni dopo. In fondo la prima condanna per genocidio è stata approssimativamente 40 anni dopo che la convenzione sul genocidio era stata approvata e ratificata. Quindi vede, c'è sempre un tempo di di riflessione, un tempo di adattazione che ci vuole affinché si riesca proprio ad ottenere questa situazione di giustizia, giustizia per le vittime, di pace.
Di questo diremo ancora ovviamente fra un momento. È anche vero che poi tutta questa intensa stagione della nostra ospite come magistrato inquirente sulle tracce dei peggiori criminali, dopo ne citeremo qualcuno, si è un po' stemperato nei 3 anni, se così si può dire, si è stemperato un momento più tranquillo in Argentina, ma di questo diciamo fra un momento. Noi abbiamo preparato una breve scheda biografica che abbiamo ricavato tra l'altro dal suo libro, e anche l'uscita di questo libro fece tra l'altro discutere nel 2008 da Feltrinelli Editore, La caccia, io e i criminali di guerra. Da questo libro ricaviamo alcuni dati essenziali. Tra l'altro c'è una musica che l'accompagna, qualcuno si ricorderà di quella scena iniziale di Momenti di Gloria, una corsa sulla spiaggia. Ecco, ci piace immaginare un po' anche la sua carriera di magistrato, un po' come una corsa verso la giustizia. Nata a Lugano, Carla Del Ponte assurge per la prima volta a fama internazionale nel 1981, quando collabora con Giovanni Falcone e altri giudici inquirenti italiani nelle indagini contro la mafia siciliana e il riciclaggio di denaro sporco in Svizzera. Riveste all'epoca la carica di procuratore pubblico del Canton Ticino. Nel 1994 viene nominata procuratore generale della Confederazione, mandato pure caratterizzato dalla lotta al riciclaggio del denaro sporco, soldi di mafie e dittatori e politici corrotti di ogni provenienza. Cinque anni dopo, nel 1999, le Nazioni Unite, ONU, nominano Carla Del Ponte procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia e viene nel contempo incaricata di seguire il dossier sul genocidio in Ruanda. Si inizia la lotta senza tregua ai criminali di guerra e la sfida al muro di gomma innalzato dai poteri internazionali. Leggiamo sulla quarta di copertina del suo libro La caccia, io e i criminali di guerra. Sul banco degli imputati finiranno fra gli altri Slobodan Milosevic, presidente della Serbia, Milan Babic, primo ministro della Repubblica Serba di Krajina, il comandante paramilitare serbo Arkan, decine di generali, comandanti di polizia e politici di ogni livello. L'attività inquirente al Tribunale Penale dell'Aia si conclude nel 2007, numerosi i riconoscimenti internazionali che ha ricevuto. In seguito il governo federale nomina Carla Del Ponte ambasciatrice per la Svizzera in Argentina, incarico giunto a conclusione poche settimane or sono. Carla Del Ponte, dunque tanti successi, una carriera davvero fuori del comune, e c'è qualche spina in nel fianco, appunto, è rimasta, c'è qualcosa che è rimasto di incompiuto, qualcuno che avrebbe voluto consegnare alla giustizia.
Sì, naturalmente, perché all'Aia, al Tribunale dell'Aia, abbiamo messo in stato d'accusa 161 alti responsabili politici e militari, però quando sono partita nel dicembre 2007, avevamo ancora e è tuttora in fuga Mladic e un altro generale Hadžić. Quindi, diciamo, incompiuto, non siamo riusciti a ottenere l'arresto di tutti i nostri accusati.
Però dopo la sua partenza, in qualche modo è arrivato il turno anche di Karadzic,
Sì, in
un
fondo
altro.
è arrivato presto perché pochi mesi, ancora nel 2008, che io ero via, una mattina, un sabato mattina, il mio NATEL, il mio cellulare, impazziva perché no, riceveva tutti questi messaggi dell'arresto di Karadžić. E in quel momento avrei voluto essere all'Aia perché io sapevo vita e miracoli di Karadžić e delle prove che avevamo raccolto. E in fondo quello che mi interessava ancora di più era sapere come era riuscito a restare latitante così tanti anni.
Insomma, si era camuffato non poco e viveva completamente fuori, si pensava magari a Pale, era fuori da quella zona, viveva in Italia, mi credo, a un certo punto, quando l'hanno arrestato.
No, no, l'hanno arrestato, no, l'hanno arrestato a
A
Belgrado, naturalmente.
Belgrado.
No, no, viveva a Belgrado liberamente, era protetto politicamente, tollerato, cioè non eseguivano l'arresto, non... era questo che lui lo sapeva probabilmente perché era in contatto e quindi poteva muoversi liberamente. Naturalmente si era camuffato un attimino, aveva una barba lunga, eccetera, eccetera.
Muri di gomma sono, si possono leggere e interpretare come discussioni e concessioni di collaborazione, assicurazioni al massimo livello, o in che cosa, che dopo però non si traducono appunto in qualcosa di concreto.
Sì, esattamente, vedo che lei ha letto bene il mio libro. Sì, questi muri di gomma sono che a parole è naturalmente facile dare la collaborazione al Tribunale internazionale, aiutare, eccetera, perché no, il procuratore del Tribunale internazionale non ha la polizia giudiziaria, quindi ha bisogno dell'aiuto degli stati. E poi però ci si confronta alla realpolitik, ossia i motivi politici per cui non si può veramente aiutare come si dovrebbe, no? E questo naturalmente l'abbiamo descritto ampiamente nel libro di questo muro di gomma, ossia sì. E poi non arriva niente. Io mi ricordo Karadzic, no? Io sin dalle prime settimane che ero in carica, in funzione come procuratore all'AIA, con gli americani, i contatti, eccetera, sì, naturalmente, questo è una priorità per gli Stati Uniti. E beh, io sono partita e Karadzic era sempre ancora in libertà.
Pagina 20, non posso citarla compiutamente la frase, ma insomma, lei lì ebbe a che fare con Tenet, che doveva essere un personaggio assai importante, capo dei
Della
servizi
CIA.
della CIA addirittura. Guarda, madame, che di quello che pensi tu a me non me ne frega un puntini puntini. Insomma, al di là della diplomazia c'erano anche questi modi spicci di comunicare.
Sì, no, ma voglio dire che Tenet, il signor Tenet, che era capo della CIA, è solo al terzo o quarto incontro che si è permesso di... E lì naturalmente era subentrato il terrorismo, la lotta al terrorismo, e quindi aveva altri problemi più importanti, e quindi io insomma ero un elemento di disturbo, per cui credo per liberarsi mi ha risposto così. Ma lo ricordo come un caro amico, però, perché è una persona molto aperta, molto disponibile, quindi è anche spontanea, e quindi queste sono manifestazioni spontanee di un momento di discussione un po' duro. Ne abbiamo
Certo.
avuti diversi e non solo con Charles Tennant.
Il muro di gomma fino al 1999 si intitola così il capitolo 1 del suo libro La caccia. Citiamo, leggiamo, sono andata a caccia di serpenti, questa frase sempre i media la ripigliano perché insomma è troppo bella, sono andata a caccia di serpenti con i miei fratelli, Flavio e Angelo, da quando non avevo ancora 10 anni, vipere e altre specie velenose. Nell'alta Valle Maggia, a Bignasco, signora Cana del Ponte, c'è chi magari vede in questa prima piccola battaglia con i suoi fratelli maschi, insomma, lei si guadagna i galloni sul campo trasportando poi queste vipere nella sua borsa fino a Locarno, insomma, già una bella missione per appunto guadagnare la pari dignità con i maschi.
Sì, infatti, è proprio quello che lei ha detto, ossia, si diceva tu non puoi perché sei una femmina, e io invece volevo appunto dimostrare che io potevo fare esattamente le stesse cose che facevano loro. Quindi questo del serpente era uno degli episodi, ma l'avevamo messo così nel libro più che altro per alleggerire un po' e invogliare la lettura del libro, perché noi sapevamo che più in avanti diventa molto più serio. Quindi questo episodio da niente, perché è un episodio, l'abbiamo messo, che poi invece è diventato un simbolo di qualcosa, tanto meglio, tanto meglio.
simbolo di una carriera, di una persona che poi da avvocato diventa magistrato inquirente, pubblico ministero, ai tre livelli, regionale, nazionale e internazionale, dure fatiche e quindi volontà, torna sempre il discorso come si fa, dove si prende una simile volontà. Pagina 23 del suo libro La caccia, senza il sostegno di mia madre e la fiducia che questo mi instillava, forse non avrei mai avuto il coraggio di andare a caccia di vipere, appunto, e o di diventare avvocato, magistrato inquirente, pubblico ministero, forse non avrei mai lasciato Canton Ticino né imparato a imporre la mia volontà. Ecco, per decidersi, per riuscire in una carriera, in un impegno così gravoso come il suo, da qualche parte bisogna pur avere tratto una forza eccezionale. È questo, quindi...
Ma intanto devo dirle che la caccia ai serpenti, quando mia mamma l'ha saputo, ha bloccato immediatamente questa attività, con tanto, adesso non ricordo cos'era, ma sicuramente abbiamo ricevuto anche un castigo. Però è vero, mia mamma mi ha sempre, nostra madre ci ha sempre aiutato a continuare o a persistere in azioni che sono legittime, che sono giuste. E questo ci è rimasto probabilmente. E io me lo ricordo.
Che insomma questa forza si alimenta nell'infanzia, si alimenta...
Ma sicuramente,
nella famiglia.
Ma sicuramente l'educazione familiare dà una prima pennellata, no? a quello che poi sarà il carattere successivo. Poi adesso non lo so, ma ci sarà anche un po' di DNA, no? È di moda adesso parlare del DNA, quindi ci sarà un po' di DNA che è anche in questa forma. Comunque sicuramente l'educazione familiare è importante.
E infatti lei scrive sempre nel suo libro: forse ho semplicemente ereditato una motivazione profondamente radicata a sconfiggere il male. Sicuramente, mi permetta, una carriera di questo tipo da magistrato inquirente eccetera non saranno tutte rose e fiori, anzi c'è stato un momento o dei momenti dove avrebbe quasi valutato di gettare la spugna, o comunque io qui penso a due cose in particolare, magari ce ne saranno altre. Uno, il mancato attentato della Daura, ordito contro di lei e contro il suo amico dell'epoca Giovanni Falcone, poi la morte, l'uccisione feroce dello stesso Giovanni Falcone. Questi due momenti hanno inciso sulla sua carriera?
Ma sicuramente sono stati momenti molto difficili, perché non solo io, ma eravamo molto legati a Giovanni Falcone, anche perché io poi avevo appreso tutto da lui, per quanto era mafia e per quanto era anche lui sapeva interrogare in un modo eccellente. Io avevo imparato molto da lui. Sì, ci sono stati questi momenti e anche altri, e erano momenti più che altri dati dalla fatica. Dopo tante battaglie, dopo tanto lavoro, la frustrazione di non riuscire là dove si doveva riuscire. Io mi sono sempre detta: adesso vado a riposare, vediamo domani mattina se sono ancora in questo stato d'animo. Per fortuna la mattina, dopo una bella, no, una bella dormita, mi sono sempre ritrovata invece piena di forze e con la voglia di continuare.
So che sono quelle domande un po', signora Del Ponte, ma uno dei momenti più felici di questa attività inquirente, di caccia ai delinquenti e criminali di guerra?
Naturalmente ho molti ricordi, ma diciamo uno degli ultimi ricordi più felici è stato quando ci hanno annunciato l'arresto di Milosevic. Io ricordo che avevo i miei collaboratori in giro in tutto il mondo, perché per una cosa o per l'altra erano fuori ufficio, e mi ha fatto un piacere enorme poterli chiamare e dire: rientrate, perché questa notte arriva Milosevic. Per noi, dopo anni e anni di lavoro, era per noi veramente un momento molto molto importante, e molto importante per la giustizia internazionale, e molto importante per le vittime, perché io ricorderò sempre sempre le donne di Srebrenica. Quando io le ho incontrate la prima volta a Sarajevo, non mi hanno chiesto niente altro che Milosevic all'Aia in tribunale. E all'epoca Milosevic era presidente in Serbia, quindi ve l'immaginate come mi sentivo piccolina, piccolina e umile a dire non ci riuscirò, non lo so se riuscirò mai ad averlo. Però la grande responsabilità, ossia 300 donne vittime che guardano questo procuratore, che è il simbolo della giustizia, il simbolo di qualcosa di importante, e io esco da quella sala veramente senza nessuna, no? Senza nessuna gloria, anzi con una responsabilità enorme. Quindi il giorno che è stato arrestato, per noi era importante, per noi, per la giustizia, per le vittime.
Quella è soltanto una pagina di tante pagine di una biografia, come detto, fuori dal comune. Prima di dare spazio naturalmente anche ai nostri ascoltatori, una corsa, una caccia, determinazione, volontà, l'abbiamo definita. C'è stato anche un momento, questi ultimi 3 anni, in Argentina, che è un paese che ha solide relazioni con la Svizzera, con i ticinesi, con la Svizzera italiana, ci mancherebbe, una folta comunità. 3 anni che si sente di riassumere in che modo? Le hanno dato comunque anche questi 3 anni qualcosa, immagino.
Prima, signor Schürch, mi permette di dire che la mia attività non è fuori dal comune. Ecco, quindi lasciamo stare adesso definitivamente che qualcosa fuori dal comune. Non è fuori dal comune niente. È stata un'attività importante per l'esito, per i riflessi sulla comunità internazionale, ma è stata semplicemente un'attività fatta con entusiasmo, con molta applicazione, ed è stato molto lavoro, quello sì, ma niente fuori dal
Ma
comune,
non tutti sono
veramente,
andati a caccia di
veramente.
criminali di
Vabbè,
guerra.
ma
Va bene,
niente,
va bene, ha ragione.
ho avuto la fortuna di poter essere lì in quel momento. Comunque, 3 anni di ambasciatrice in Argentina a Buenos Aires, in un paese che io non conoscevo. Quindi sono stati 3 anni di un'attività anche intensa, se vuole, completamente diversa, perché contatto con gli svizzeri di origine, che sono 16.000, quindi sono tantissimi, è il paese del Sud America che ha più cittadini svizzeri di origine. Poi tutta l'attività politica, culturale, eccetera, che abbiamo svolto. Quindi questo mi ha permesso di introdurre una pausa su un'attività giudiziaria frenetica che avevo, e questo mi ha fatto molto bene, perché, come si dice, prendere le distanze rende più oggettivi.
Sì.
È
Benissimo,
probabile, sì.
noi dovremmo fare la pausa musicale, sono un po'. Da un lato c'è anche una domanda riportata. Sei mai pentita, brevemente, sei mai pentita di una decisione presa?
No, non ne, non, cioè, adesso dico no perché non ne ricordo neanche una. Devo dire che io le decisioni, soprattutto le decisioni più importanti, non le ho mai prese da sola. Sentivo i pareri dei miei collaboratori, cioè decidevo alla fine, sì, era molto bello essere quella che decide, se vuole, perché porto la responsabilità ma prendo la decisione. Però facevo delle grandi riunioni con i miei collaboratori per sentire il loro parere. E adesso così non ne
Su due
ricordo.
piedi non ne viene in
No.
mente nulla di tremendo. Noi dobbiamo ricordare il numero telefonico per chi volesse raggiungerci, 084-803-0707, stacco musicale, argentino, un libertango Astor Piazzolla.
Thank you.
numerose le telefonate, le persone che ci hanno raggiunto, direi di dare intanto la parola alla signora Maria, prego.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Signora, le devo esprimere tutta la mia ammirazione e devo dire che ho sempre seguito con molto interesse la sua carriera e penso che alla sua età adesso lei potrebbe scrivere un trattato sull'animo umano, perché deve aver conosciuto il bene, il male, la duplicità di tante persone e insomma, penso, non lo so, adesso lo dirà lei, perché nella sua posizione si è invidiati, c'è chi fa il doppio gioco, eccetera, eccetera. Lascio parlare lei, buongiorno signora, ancora la mia ammirazione.
Prego, signor Del Ponte.
Grazie, signora Maria. Sì, lei ha ragione, io potrei anche farlo, potrei anche tentare di scrivere, ma io mi ricordo che quando ho scritto il libro che ho scritto e l'ho detto a mio figlio, lui mi ha risposto: "Mamma, ma cosa scrivi che non sai scrivere?" Cioè, per fare lo scrittore bisogna saper scrivere. E siccome mio figlio diceva che io non sapevo scrivere, e anche così l'abbiamo scritto a due mani e credo sia. Quindi, signora Maria, io magari è un buon suggerimento. Vedremo anche se ho abbastanza tempo, perché come lei sa, ci vuole molta disposizione di tempo. Comunque, grazie del suggerimento.
Guido intanto pure ci ha raggiunto, gli diamo subito la parola. Buongiorno.
Buongiorno, per me sono solo complimenti innanzitutto alla donna, alla signora Carla, in
Grazie.
secondo piano, ma non in secondo piano, al magistrato che ha fatto onore al Ticino e alla Svizzera. Lei
Grazie.
dovrebbe vedere, mi viene quasi un Magone, pensando a
Addirittura.
lei proprio, eh sì,
Non è il
è
caso,
stata
signor Guido.
paladina per la giustizia e questo fa molto molto piacere e ci aiuta a combattere il male. La ringrazio da parte mia e da parte di molti.
Non sono io a ringraziarla, veramente mi fa un piacere enorme.
Vede, signora, che bisogna parlare di carriera fuori dall'ordinario, così la pensano anche i nostri ascoltatori. Non trova, chiede uno, che la giustizia sia talvolta a due velocità. È un po' generica come domanda, ma.
Ma sì, effettivamente non sempre la giustizia viaggia con la stessa intensità, però le difficoltà sono tante e non sempre d'ordine giuridico. Ma io dico sempre l'importante è credere, l'importante è non mollare mai.
Renata, altra ascoltatrice che ci raggiunge, chiedo di pazientare agli altri ascoltatori, ci sarà tempo per tutti, prego. Ah no, mi dicono Maria, pardon, Maria. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Avevo tre domande da chiedere. Se non ha rimpianti, se lei aveva intuito qualcosa sul traffico di organi che è recentemente uscito e se non ha paura.
Beh, grazie mille, domande
Grazie.
asciutte ma che
Sì. No,
presuppongono tante cose, prego.
mi sono posta questa domanda, cioè mi è stata già posta la domanda se ho rimpianti. No, in fondo non ne ho. Ho sicuramente fatto degli errori, ma non erano così gravi da pregiudicare la buona giustizia. No, non ho rimpianti, anzi, credo che rifarei esattamente quello che ho rifatto, magari anche un po' meglio, con qualche miglioramento che adesso conosco. Sul traffico di organi, nel mio libro abbiamo menzionato questo traffico di organi perché era un'inchiesta che avevamo aperto, ma che per diversi motivi che sono descritti nel libro non abbiamo potuto condurre a termine. E a me personalmente mi premeva avere che qualcuno potesse continuare a fare questa inchiesta perché ve l'immaginate, l'inchiesta su un traffico di organi, poi di vittime comunque condannate a morte, perché dal momento che toglievano un rene, quello moriva. Adesso c'è il rapporto del senatore Dick Marty Io spero che la comunità internazionale metta in piedi un'istituzione che possa condurre un'inchiesta vera e propria e vedere chi sono gli altri responsabili di questo crimine.
Da una nota d'agenzia, signora Del Ponte, no? Mi permetto di citarla, il procuratore serbo per i crimini di guerra Vladimir Vukcevic è favorevole alla partecipazione di Carlo Del Ponte, proprio per questi motivi, lei ha già avuto a che fare chiaramente con questo dossier, all'inchiesta indipendente sul presunto traffico di organi in Kosovo. Non so se vuole commentare questa presa di posizione.
Sì, io ho visto e lo conosco naturalmente il procuratore generale della Serbia. E niente, ho preso atto e aspettiamo.
Potrebbe arrivare un mandato di questo genere?
Sì, secondo me potrebbe. Tutto dipende dalla volontà politica di effettuare un'inchiesta giudiziaria
indipendente
e solida. Esatto.
Tante le telefonate che arrivano. Giancarlo, prego.
Buongiorno.
Buongiorno.
Signora Del Ponte, io sì. Lei non si ricorda di me, io la conosco per i suoi amici del Dipartimento della Giustizia e le faccio due domande molto secche, la conosco di carattere. Quando lei ha avuto la prima domanda, la più grande rabbia in favore della giustizia quando si trovava in questi processi, e la seconda quando ha avuto quell'altra parte, ho visto una foto stamattina sul giornale, quando è stato il suo momento che ha avuto più commozione come donna e come persona della giustizia? Grazie di tutto.
Allora, il momento di commozione è sicuramente sempre nell'incontro con le vittime. Io devo dire, ho visto tanti cadaveri, queste fosse comuni, eccetera, ma lì non ho emozioni, per fortuna del resto, ma perché poi non ci sono più, sono morti, e sono i resti, anche i resti putrefatti, eccetera. Invece quando ci si incontra con le vittime, la sofferenza è lì, vivente, che si fa vedere. Ed in quel momento, e queste vittime chiedono giustizia. E allora è in quel momento che Noi tutti, io e i miei collaboratori, carichiamo le batterie sul lavoro che dobbiamo fare, perché l'incontro con le vittime è importantissimo e ci dà questa forte motivazione di ottenere giustizia. Adesso però, signor Giancarlo, io la sua prima domanda non la ricordo neanche più.
Quella sulla commozione non credo, l'avevo già compresa in questa risposta. Ci chiedono anche, no, tanto diamo la parola a Cloris, se leggo bene, che è già un pezzo che aspetta. Prego.
Sì, non c'è problema, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Ma io come donna non posso che essere onorata di avere come rappresentante una donna come Carla Del Ponte, oltre che magistrato, diciamo, oltre che sicuramente anche madre, moglie, eccetera. Io vorrei che molte delle nostre donne in Parlamento prendessero esempio da lei e secondo me portassero avanti un discorso anche coraggioso o più coraggioso e siano se stesse. Io credo che non ce n'è un'altra come Carla Del Ponte che ha dimostrato di essere se stessa fino in fondo, per cui mi complimento. E volevo chiedere una cosa, se mai queste donne non hanno mai chiesto di incontrarla e di parlare con lei. Poi l'altra cosa, che ne è stato delle donne, delle moltissime donne che sempre in tempi di guerra, come sappiamo, vengono stuprate, usate, sfruttate, una cosa infinita che non ha mai fine, insomma, sono sempre le donne a pagare.
Grazie signora Cloris.
Grazie.
Le donne di Srebrenica chiedono giustizia. E sono implacabili, perché io le ho incontrate diverse volte. E a seconda dell'andamento dei processi in aula erano contente di me o scontente. Comunque io mi ricordo che il fatto che Karadzic e Mladic non fossero in arresto li innervosiva moltissimo e ritenevano che io non avessi fatto abbastanza. Allora io passavo molto tempo a spiegare che non eravamo noi ad arrestare gli accusati, ma erano le forze nazionali dei paesi. Quindi donne di Srebrenica, contente o non contente con me. È vero, gli stupri sono diventati un elemento nella violenza usata in questi, nei conflitti armati. E naturalmente la cosa giuridicamente importante che siamo riusciti ad ottenere è che questi stupri sono considerati o crimini di guerra o crimini contro l'umanità, ma non solo da chi ha commesso lo stupro, ma anche dal generale o dall'alto politico che sapeva e accettava che i soldati eseguissero questi stupri. Quindi importante era che lo stupro fosse considerato un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità. Naturalmente la difficoltà, la testimonianza in aula per queste vittime di stupro è veramente non solo importante per il processo, ma è veramente duro per la vittima.
Mm-hmm. Silvia, che è un pezzo che aspetta, prego, le chiedo di essere veloce, tempo stringe, stiamo per chiudere.
Buongiorno.
Buongiorno.
Tutta la vita dedicata alla giustizia, chapeau.
Grazie.
Per me sarebbe molto bello vedere adesso Carla Del Ponte impegnata anche sul fronte diretto in politica. Ha il profilo dello statista, ne abbiamo proprio bisogno a tutti i livelli.
Grazie Silvia. Cosa risponde la signora del Ponte?
Io ringrazio Silvia, però vede, come magistrato io appunto sono senza compromessi e allora non so, ma credo che in politica i compromessi sono necessari. Per cui non sono...
Non si sente...
No, non credo.
Beh, è un discorso sempre da riprendere, se non magari... o si derubrica, o si chiude subito. Va bene. Fabio, che ci ha pure raggiunto, già da un pezzo che aspetta, prego.
Sì, niente, è che una risposta in 2 minuti, penso che nessuno me la possa dare. Ecco,
proviamo.
A me è sempre entusiasmato questo concetto di giustizia al di sopra delle nazioni. Ma quando le nazioni però sono così diverse, hanno dei valori diversi, dei modi di vivere, di intendere la vita diversi, come si può pensare a una giustizia a livello globale? Ecco, faccio un esempio, per noi la tortura è qualcosa di orrendo, però senz'altro ci sono parti del mondo in cui la tortura viene ritenuta una cosa fattibile, anzi auspicabile in certi casi, come lo era da noi qualche secolo fa. Non è troppo difficile aspirare a un giudizio globale, cioè, forse non siamo ancora pronti proprio come umanità a qualcosa di questo genere, ecco.
Grazie.
Non so se l'ho spiegato.
Signor Del Ponte.
Sì, signor Fabio, lei è un filosofo e ha ragione sotto certi aspetti, però non dobbiamo dimenticare che la strada che sta intraprendendo la giustizia internazionale è quella giusta. Poi non ci siamo ancora arrivati alla situazione ideale, però la strada è quella giusta. E ci sono comunque dei principi che sono stati accettati dall'intera comunità internazionale, quindi non siamo ancora arrivati, ma la strada è quella e speriamo di arrivarci.
Tra l'altro si parla di diritti universali, non sono né americani, non sono né europei, non
esatto.
Sono né del passato né del presente, sono appunto di oggi e del futuro. E riguardo al TPI, al Tribunale Penale Internazionale, signor De Ponte, dove per 8 anni lei è stata procuratore capo, lei ha scritto nel suo libro «Deve adottare mappe e strumenti di navigazione migliori». Si può quindi fare ancora... Ovviamente meglio, vediamo oggi con il caso eclatante di fronte agli occhi di tutti della comunità internazionale, il caso della Libia, crimini e cose che andranno verificate, il Tribunale Penale dell'AIA ha annunciato l'inizio di un'inchiesta, ecco, ma potrà essere concreta, ci vorranno adattamenti anche degli strumenti investigativi o d'altra natura?
Ma sicuramente all'inizio sarà Sarà abbastanza difficile perché non si potrà entrare sul territorio
andare
nazionale.
Andare a interrogare Gheddafi sarà un po' difficile.
Ecco, per esempio. Però ci sono già sicuramente numerosi testimoni che hanno lasciato il paese e che sono disposti a essere sentiti. Senza contare poi l'importanza anche dei media, no? Perché la televisione, i giornalisti che sono giù, questi sono, e noi abbiamo visto sui Balcani, possono essere dei testimoni molto importanti, soprattutto per un inizio dell'inchiesta. Poi magari non possono testimoniare in aula, però creano un assetto probatorio importante. Quindi vediamo, seguiamo.
Magari si spiega anche perché vengono arrestati, no? Proprio in questi giorni, proprio in Libia, appena possibile vengono arrestati questi giornalisti stranieri. C'è ancora un ascoltatore, Luca, sei ancora al telefono?
Sì, ci sono.
Prego, grazie per aver pazientato intanto.
No, ne valeva la pena per parlare con una personalità del genere. Volevo chiedere qualcosa. Nel caso di processi dove ci sono questi imputati veramente, diciamo, chiamiamoli grossi, no? Come Milosevic e quant'altro, ma è giusto che questi personaggi abbiano gli stessi trattamenti, gli stessi diritti? Allora, premetto, è vero, lo stato di diritto va garantito sempre, ma ecco, no, perché dopo poi c'è il rischio che, per esempio, loro si incaponiscono, dico io non vengo in aula, io non mi presento qua e là, e nel frattempo il tizio muore in carcere e non si farà mai giustizia. Adesso c'è Caras, si augura che vengano presi altri cosiddetti pesci grossi, ma in quei casi non è possibile a priori modificare un pochino quello che ha detto il processuale, perché poi queste persone veramente vengano giudicate e venga emessa una sentenza e una condanna, perché oltretutto qui c'è anche la questione, oltre al danno anche la beffa, se no in questi casi.
Sì, la sua domanda è veramente pertinente e io ho scritto un capitolo per un testo di un'università americana appunto sui diritti degli accusati, in riferimento soprattutto all'accusato Milosevic, che, come ben lei dice, è morto prima di essere condannato. C'è un problema procedurale che però non tocca il diritto della difesa. Il diritto alla difesa deve essere esteso, deve essere uguale per tutti, assolutamente. Il problema è una procedura che allunga il processo inutilmente, senza però toccare i diritti della difesa. Quindi se poi lei è interessato, io gli potrò far avere questo mio testo, vedrà che il problema esiste ed è conosciuto a livello di esperti internazionali, e infatti si sta vedendo di poter accorciare dei processi. Non possono più durare degli anni, perché poi va a finire appunto come è stato il caso Milosevic, che muoiono prima della condanna,
prima della sentenza, magari così aspettata con ansia da tutte quelle vittime dalle quali lei comunque riusciva ancora a trarre l'energia per questa lunga avventura come magistrato inquirente a tutti i livelli, come abbiamo detto. Il tempo è più o meno concluso, noi la ringraziamo, signora Del Ponte, per essere stata nostra ospite.
Grazie a lei.
Sarà ancora possibile averla con noi, visto che ormai è tornata in Ticino, e noi questo ci fa piacere. E noi naturalmente abbiamo ancora alcune informazioni di servizio prima di lasciare lo spazio alla pagina informativa.